E questa mattina vogliamo vedere Marco 6, versetto 45 a 52, un passo che già abbiamo visto, però ho voluto rivedere insieme a voi, perché ci aiuta a comprendere di più riguardo al carattere di Gesù Cristo. Ci aiuta di più a comprendere come Lui è sovrano, come Lui è onnisciente, come Lui è onnipotente e come Lui è così vicino proprio ai Suoi. E possiamo pensare, quando noi pensiamo alla nostra vita, alla nostra famiglia, quando pensiamo al nostro camminare, che Paolo dice agli Efesini qualcosa di molto importante, al capitolo 4, versetto 29, qualcosa che potremmo ovviamente ricordarci e sottolineare nella nostra Bibbia, perché Paolo scrive che nessuna cattiva parola esca della vostra bocca, dalla vostra bocca, ma, ecco la parola che il Signore ci chiama a professare, a dire, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela. Perché introduciamo il nostro sermone pensando a ciò che Paolo sta dicendo? Perché il passo ci fa vedere che noi dobbiamo essere in grado, e possiamo farlo a causa dell'agire dello Spirito Santo in noi, di dire cose buone che edificano secondo il bisogno. Se noi consideriamo questa esortazione di Paolo per il singolo credente, per la chiesa di Efeso, per gli Efesini, possiamo considerare come faccio a poter dire una parola buona che edifica, cioè che rafforza la persona spiritualmente, quando, possiamo dire, le mie circostanze non vanno bene. O quando io proprio quella situazione che sto ascoltando è totalmente negativa. Ecco dove lo che noi vedremo questa mattina deve aiutare la nostra mente a conoscere il carattere di Cristo, perché proprio quel carattere di Cristo è proprio il modo in cui Lui agisce verso i Suoi, che in mezzo alla tempesta, in mezzo alla bufera, quando noi vediamo quella situazione avversa, possiamo, secondo l'esortazione di Paolo agli Efesini, considerare che cosa? Devo vedere questa situazione in un modo diverso da come io la potrei interpretare. E quel modo diverso, qual è? Proprio come il Signore agisce verso i Suoi. Perciò lo scopo di questo studio è poter rafforzare, possiamo dire, la nostra comprensione di chi è Gesù Cristo, al fine o perché questo possa rafforzare il nostro cammino quotidiano, possa aiutare il nostro cuore a confidare nel Signore, e quando le mie parole usciranno, quando le nostre parole usciranno dalla nostra bocca, non ci sono lamentele, non ci sono critiche, ma c'è una dipendenza del Signore che proferisce parole che edificano. Tante volte possiamo considerare che davanti alla situazione avversa devo dire tutto ciò che io penso. Paolo dice, se avete qualcuna buona che edifica, ditela. Questo è importante per noi. Per quale motivo? Perché il punto che Cristo vuole fare verso la sua Chiesa, Efesini 4, è edificare la sua Chiesa. Come? Attraverso l'insegnamento, affinché ogni membro sia, possiamo dire, in grado di vivere la Scrittura e glorificare Dio. Gesù dice anche in Giovanni 14, se qualcuno mi ama, che cosa deve fare? Ubbidisca ai miei comandamenti. Sappiamo anche dalla Scrittura stessa che i comandamenti di Dio non sono gravosi, anche noi ci possiamo dilettare nell'ubbidire la sua parola, che dobbiamo meditare giorno e notte. Quindi questa mattina vogliamo vedere proprio il momento in cui Gesù andò incontro ai discepoli camminando sul mare. E la preghiera è che questa verità, queste verità che vedremo questa mattina, possano aiutarci a noi a esaminare noi stessi e essere santificati, svestendoci dal peccato per conformarci e vivere secondo la sua volontà. Vogliamo leggere il passo che si trova al capitolo 6, versetti da 45 a 52, per poi approfondirlo. Leggiamolo insieme. Marco scrive il seguente: subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. Ed essi erano profondamente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il loro cuore era indurito. Questo è il passo che approfondiremo e vedremo che Gesù andò incontro ai suoi discepoli camminando sul mare. Il contesto del passo ci porta a riflettere su ciò che è successo prima. Gesù si trova a Betsaida, lui è con i suoi discepoli. Lui ha appena finito di sfamare la folla, circa 16 o 20 mila persone tra uomini, donne e bambini. Tutto questo con 5 pani e 2 pesci. Gesù ha fatto questo, fatto dinanzi ai suoi discepoli. E adesso Gesù cosa fa? Al versetto 45, gli obbligò a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Possiamo dire, in questo caso, dal versetto 45 al 46, che è questo che vedremo adesso, Gesù sta inviando i suoi discepoli dall'altra parte della riva. Questo è molto significativo e lo vedremo. Versetto 45 dice: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Il versetto 46 dice che preso commiato se ne andò sul monte a pregare. Questa è una situazione strana. Il motivo è che Gesù ha appena moltiplicato i pani e i pesci e subito dopo il Signore manda i suoi discepoli da soli verso Betsaida. Se loro si trovano, guardando la cartina, il mare di Galilea, si trovano a nord-est, perciò vedendo la cartina sulla sinistra in alto, loro stanno attraversando verso la parte sinistra in alto del mare di Galilea. Giovanni 6,17 ci dice che i discepoli montati in una barca si diressero all'altra riva verso Capernaum. E Gesù dice a loro di precederlo sull'altra riva, dopo che ha moltiplicato i pani e i pesci. Ovviamente per noi, anche quando pensiamo alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, è possibile che non ci proprio colpisca così tanto il fatto di quello che Gesù ha fatto. Ma come abbiamo visto quando abbiamo studiato proprio quell'evento, Gesù praticamente questi 5 pani, 2 pesci, lui li prendeva, perché li avevano dato i discepoli, lui li spezzava e li metteva nelle ceste. Però lo spezzare di Gesù era di continuo e sempre si stava uscendo cibo. Questo ovviamente avrebbe dovuto mostrare ai discepoli che cosa? Lui è il creatore, lui è Dio, che è in grado di prendere 5 pani e 2 pesci e moltiplicarli per sfamare 16.000 persone. Noi vediamo lo stadio di calcio, vediamo una partita di calcio, vediamo un sacco di gente, 16.000, 20.000 persone. Immaginatevi far mangiare a tutto quello stadio solo con 7 pezzi di cibo. Però i discepoli non avevano capito bene ciò che Gesù aveva fatto. Però la cosa particolare, strana, è che Gesù li manda via. Gesù ha ritenuto necessario che loro andassero via. Infatti il passo dice che Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sull'altra barca e a precederlo sull'altra riva. Li obbligò Gesù. Possiamo dire che Gesù ha con dolcezza, con fermezza, gli ha detto dovete andare via. E i discepoli sono andati via. Pensate, loro sono insieme da già quasi 2 anni, giorno e notte insieme. Però Gesù gli dice andate via. Strano per i discepoli. È strano perché? Perché lui non va con loro. E davanti a tutto questo, possiamo dire, entusiasmo da parte della folla, forse i discepoli volevano stare insieme a Gesù. E loro se ne devono andare via. Pensate, né Marco, né Matteo, né Giovanni, che parlano di questo evento, scrivono del motivo per cui Gesù li mandò via. Nessuno lo dice esplicitamente, perciò non possiamo affermare il motivo, però sì possiamo leggere quello che sta accadendo dopo che la folla mangia e viene sfamata. Guardate Giovanni 6,14. Giovanni 6,14. Giovanni 6,14 ci mostra quello che succede dopo che Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci. Dice, la gente dunque, avendo visto il segno miracoloso che Gesù aveva fatto, disse, guardate cosa dice la folla, questo è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo. Quindi, lo che sta succedendo è che Gesù sa che la folla, vedendo quel segno miracoloso, poi Gesù dirà, voi mi state seguendo non per chi sono, perché infatti guardate, loro dicono che è un profeta, non dicono è il Messia, ma la folla lo sta seguendo, come dice Gesù, perché vi ho dato da mangiare. Chi non vorrebbe un re che sfama senza che tu lavori, senza che tu fai niente? La folla vuole questo re. Stavano per venire a rapirlo, per farlo re, perciò possiamo immaginare anche contro la volontà di Gesù. Tu sei re, noi ti proclamiamo re. Sappiamo anche da quello che dice Atti 1, parla che gli apostoli avevano simili aspettative che aveva la folla. Che cosa? Di che Gesù doveva regnare, doveva essere il re di Israele. Gesù doveva regnare, liberare Israele dall'oppressione dei romani, in modo che Israele fosse al di sopra delle altre nazioni. Però, come sappiamo, il piano di Dio non era proprio questo, in quel momento. Perché Gesù nella prima venuta, Isaia 53, versetto 10, doveva dare la sua vita come sacrificio per il peccato. Nella sua seconda venuta, che sappiamo che accadrà nel futuro, Gesù verrà proprio per essere re. Ma la folla e i discepoli non capiscono questo. Non capiscono che non è il tempo in cui Gesù dovrà essere messo sul trono. È il momento in cui Gesù deve dare la sua vita per i peccati di molti. Quindi Gesù ha percepito il potenziale pericolo di questo entusiasmo messianico, possiamo dire, e l'effetto che questo poteva avere sui discepoli. E cosa fa? Li manda via lontano da dove lui è, dall'altra riva. Non gli ha detto mettetevi lì da parte, io devo sistemare alcune cose, no, li obbliga ad andare via. Perché? Perché i discepoli potevano essere trascinati da ciò che la folla voleva. Pensate, poteva essere un pensiero buono, ma allo stesso tempo Gesù è attento che quel pensiero non svie i suoi discepoli. Ecco perché è così importante il modo in cui noi pensiamo, conosciamo la parola e la viviamo. Perché è importante ogni pensiero che noi abbiamo riguardo a Cristo e che condividiamo con gli altri e che possiamo dire non influenzi male il mio fratello, la mia sorella. E quindi Gesù rimane solo perché fine del versetto 45 ci mostra che Gesù congedò la folla. Quindi immaginatevi questo, ha mandato, ha obbligato il discepolo ad andare dall'altra parte, lui ha congedato la folla, 16-20.000 persone che vogliono farlo diventare re, sono entusiasti di questo, Gesù in un momento li manda via a tutti e rimane solo. Pensate all'autorevolezza del Signore Gesù Cristo. È come prendere lo stadio di calcio di cui abbiamo parlato prima e dire alla gente dovete tutti andare via e tutti vanno via in un minuto. E Gesù al versetto 46, dopo aver mandato via la folla, se ne andò sul monte a pregare. Interessante che Gesù non ricercava proprio la fama, la popolarità. Lui cercava di che cosa? Di ubbidire al Padre. E in questo caso lui va sul monte a pregare, possibilmente, perché non lo sappiamo, per pregare per i suoi discepoli e per come lui deve affrontare tutto ciò che sta succedendo intorno a sé. Gesù è al controllo, possiamo dire, di tutto ciò che sta succedendo. E lui ha agito con la sua autorità. E lui ora si trova sul monte a pregare. La folla non c'è più, i discepoli non ci sono più. E lui passa del tempo con il Padre. Questo è un grande insegnamento per noi, di vedere come il Signore si dipende dal Padre. Abbiamo visto anche nel Vangelo di Marco che l'Onnipotente è anche dipendente dal suo Padre. E Gesù, mentre era in preghiera con il Padre, lui si allunga nella sua preghiera. Versetto 47 ci dice, fino alla sera, fatosi sera, dice. Quindi Gesù avrà pregato per circa un quarto della notte. Gesù ha inviato i suoi discepoli dall'altra parte della riva. E ora vediamo la scena in cui Gesù viene incontro ai suoi discepoli mentre sono in mezzo al mare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Guardate il passo perché ci fa vedere chiaramente Marco la situazione. I discepoli sono in mezzo al mare e Gesù è solo a terra. Cosa mostra Marco qui? Sono distanti gli uni dagli altri, molto distanti. Distanti tra di loro. Secondo Giovanni, che racconta anche di questo momento, come abbiamo detto prima, i discepoli si trovano a 25-30 stadi che sono circa 5 chilometri. I discepoli e Gesù sono separati da 5 chilometri di distanza. La distanza tra la Betsaida dove si trovava Gesù, dalla Betsaida dove stavano andando i discepoli, tutto quel tragitto erano circa 8 chilometri, E i discepoli sono distanti 5 chilometri, cioè sono a metà del loro viaggio. Voi sapete, lo stretto di Messina, circa 3 chilometri e mezzo, divide la parte più stretta del stretto. Loro sono a 5 chilometri. C'è una grande distanza tra di loro. E Gesù, nonostante questa distanza, guardate il versetto 48, questo è importante per noi, perché nonostante la distanza fisica, Gesù, vedendo i discepoli che si affanavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, cosa fece? Andò incontro a loro. Gesù, nonostante fosse distante 5 chilometri dai suoi discepoli, lui li vide, ma ha visto anche che c'era una difficoltà per i discepoli e Gesù andò incontro a loro. E in questo che stiamo vedendo c'è di più. I discepoli, secondo Giovanni 6, 17 a 19, Giovanni 6, versetti 17, da 17 a 19, ci mostra che i discepoli sono nel buio, sono in mezzo ad un mare che era agitato perché tirava un forte vento e, come abbiamo detto, sono distanti 5 chilometri. E nonostante tutti questi limiti, possiamo dire, Gesù vede la difficoltà dei suoi discepoli ed interviene. E pensate, Gesù non li ha visti dalla distanza, come se, penso a questo esempio, come se noi prendessimo dei binocoli, li vediamo da lontano e diciamo, puntini piccolini, diciamo, ah, ci sono lì loro, perciò devo andare incontro. O a occhio nudo e vedere dalla distanza, ok, forse sono loro, li ho visti. No. Gesù vide nel buio, con il mare agitato, che è difficile discernere anche, distante 5 chilometri da loro, che cosa? Qualcosa di molto preciso. Guardate, che i discepoli si affannavano a remare perché il vento era loro contrario. Lui ha visto, non loro fisicamente, ha visto proprio la loro reale difficoltà in quel momento, in mezzo al buio, al vento, alle onde, dalla distanza. E anche il motivo, perché il vento era loro contrario. Gesù sta vedendo in un modo soprannaturale. Qualcuno può pensare Gesù un mero uomo. La scrittura dice il contrario. Qualcuno può dire Gesù è un profeta. Gesù è Dio. E come lui ha agito, è in base all'unica testimonianza autorevole, vera, che abbiamo da parte di Dio riguardo al suo figlio, vediamo che il Dio figlio, che si era incarnato, sta vedendo la difficoltà dei suoi discepoli e vede la difficoltà in un modo molto preciso. Pensate, la parola affanno, che scrive Marco, può indicare anche un vero tormento. Forse tu stai vivendo un vero tormento in questo momento. Non lo so. Forse vivrai un vero tormento. Forse hai vissuto un vero tormento. Gesù non sta ignorando ciò che sta succedendo. Gesù è lì. Gesù è lì. Nonostante è in cielo, alla destra del Padre, è lì. Che guarda e sorveglia sulla sua chiesa. Loro, i discepoli, stanno avendo un vero tormento per remare. Pensate, ci sono 4 pescatori almeno tra di loro. Loro sono in mezzo al mare, al buio. Ma non solo. Marco 6,48 dice che quando accade questo è la quarta vigilia della notte. Il che, possiamo aggiungere un'ulteriore difficoltà, ai discepoli che loro stanno remando da circa 10 ore. Possiamo dire, loro sono al limite delle loro forze. E Gesù vede perfettamente cosa sta succedendo ai suoi discepoli. Ricordati di questa verità. Gesù non ignora ciò che noi viviamo, ma Gesù si servirà di quella difficoltà che viviamo per far che tutto cooperi al mio bene. E farà in modo che attraverso quella difficoltà tu possa essere meno come te stesso ed essere più come Cristo nel modo in cui rispondi a quella difficoltà. Quando c'è la difficoltà ci concentriamo sul problema? È quello il problema? No. Ecco il momento quando tu hai la possibilità di glorificare Dio nel modo in cui tu hai riflettuto sulla parola e hai capito la volontà di Dio in quella tua personale situazione e puoi rispondere in ubbidienza a Lui nonostante sia difficile. Questa è la cosa che dà gloria a Dio. Questo è molto di più che pregare gli uni per gli altri, perché questo riguarda proprio il tuo rapporto personale con Dio. Noi come mostriamo la nostra fede? Sì, la possiamo confessare, la possiamo professare, però principalmente quella confessione viene convalidata dal modo in cui tu vivi la tua fede. E vivere la fede non è confessando solo Gesù Cristo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E Gesù non ha mai messo un versetto che dice: nella sofferenza dimentica di ubbidirmi e di tutto ciò che pensi. No, proprio in quel momento, quando c'è la sofferenza e quando tu hai la possibilità di mostrare a Dio personalmente quanto tu sei in difficoltà ma quanto lo vuoi seguire. Ci sono 4 terreni, 3 non seguono Cristo. Tra l'altro uno lo lascia, è un terreno che non dà frutto. Per quale motivo? Perché arrivano le difficoltà e le sofferenze. Perciò riflettiamo della nostra fede non nel momento in cui tutto va bene. Riflettiamo sulla nostra fede quando tutto va male, come io sto rispondendo biblicamente a ciò che il Signore sta facendo nella mia vita. Perché Romani 8:28, tutto coopera per il nostro bene, non è una frase, uno slogan, possiamo dire, politico, o non è una frase che mi piace tanto e la pubblico dappertutto, no, è una verità che noi dobbiamo vivere. Possiamo dire, immaginiamoci che per un attimo diventiamo tutti muti. Cristo si vedrebbe nella tua vita, nel modo in cui tu lo vivi? Si vedrebbe Cristo? Lì si vedrebbero le tue azioni, lì si vedrebbero le tue decisioni, lì si vedrebbero anche come tu rispondi con la tua anima, non con le tue parole, a ciò che stai vivendo. Come sarebbe la tua fede se non avresti la possibilità di proferire ciò che hai nel tuo cuore? Quali sarebbero le tue azioni che mostrano ubbidienza al Signore? E questo è molto importante per noi Chiesa. Perché? Perché la nostra Chiesa deve essere caratterizzata sì da seguire Cristo per ciò che confessiamo, ma deve essere caratterizzata da uomini e donne che conoscono la Bibbia, perché hanno bisogno loro e vivono quella verità per Cristo. A volte possiamo dire, nella Chiesa c'è un vivere molto orizzontale o vivere molto verticale, perciò è io e Dio e basta, gli altri non mi interessano, o c'è io vivo tutto per gli altri, la mia fede è tutta nei confronti degli altri. Invece ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, forse, primo comandamento, noi verso Dio, però poi quello si vede negli altri, ma negli altri non nel modo in cui incoraggio gli altri, nel modo in cui io vivo quel Dio che sto amando con tutte le mie forze, anima e mente. Quindi questo è molto importante, perché Gesù è al controllo. Come sta mostrando nel passo, i discepoli potevano sentirsi: sono solo, Gesù dove sei? Ricordiamoci, quando c'è la bufera di vento, Gesù stava dormendo e Pietro gli dice: Signore, non vedi che stiamo affondando? Lo che Pietro gli sta dicendo, non gli sta dicendo un fatto, non lo sta informando, lo sta quasi criticando, come dicendo: noi stiamo remando, tu stai dormendo. Però Gesù è al controllo, che lui si alza e azzittisce tutto e tutto si ferma. In questo caso, immaginiamo i discepoli, i loro pensieri in quel momento. Ma Gesù è quello che Marco mette, possiamo dire, in evidenza, che Gesù vede questa loro difficoltà e va incontro a loro. Possiamo dire questo: quando le forze dei discepoli si stavano esaurendo, quando il vento continuava ad andare contro la barca, Gesù interviene. Non prima, non dopo, lì in quel momento. Gesù agisce quando lui ritiene che è il momento perfetto per agire. Lo stesso fa con noi. Signore, perché non cambi questa situazione? Perché non è il tempo. Perché attraverso quella difficoltà, quella sofferenza, Dio sta cambiando qualcosa in te. E Dio sta permettendo quello per un motivo anche che possiamo non sapere quale sia. Però una cosa sì dobbiamo sapere: che Dio non sta sonnecchiando, e quando Dio agirà sarà il momento perfetto. Perché nella sua perfetta saggezza e onniscienza, Gesù agisce nel momento opportuno e va incontro a loro. Pensate, Gesù non andò, da quello che dice Marco, non andò a cercare dove si trovano i discepoli. Ok, devo andare a cercarli. Forse sono passate un paio di ore, c'è la tempesta, forse stanno soffrendo, devo andare a cercarli. No, il passo dice che Gesù andò incontro a loro. Lui andò dritto dove erano loro. La sua onniscienza. E il fatto che lui sapeva dove loro precisamente si trovavano. Questo è impressionante. Perché Gesù, dalla distanza, nel buio, in mezzo alle onde, lui va dritto a trovarli. E se questo non bastasse per sorprenderci, come andò? Camminando sul mare. Se c'era qualcosa che poteva ancora di più fare grande questo momento, per i discepoli, per noi che possiamo leggere questo racconto, è sapere che Gesù andò camminando sul mare. C'era un'altra barca, però Gesù ha deciso di andare in quel modo. Il pastore John MacArthur descrive questo momento in questo modo, ascoltate, dice: il creatore delle acque e del vento si alzò sulla superficie tempestosa dal vento come se fosse dura come la pietra e piatta come il vetro, facendosi strada verso di loro nel momento in cui erano più bisognosi. Un altro studioso descrive questo momento dicendo: il figlio di Dio che ha creato il mondo aveva il controllo delle forze della creazione, e in questo caso è come se abbia interrotto la legge della gravità. C'è un altro studioso che scrive o commenta questo, dice: Gesù camminava sulla sua superficie tempestosa e a diretto contatto con l'acqua. Lui progrediva, si muoveva costantemente sulle acque senza essere ostacolato dal vento e dalle onde. E Gesù li raggiunge in questo modo. E in un modo soprannaturale. E Marco aggiunge che Gesù voleva oltrepassarli. Nel versetto 49 diciamo che i discepoli, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono. Questo mostra proprio il fatto che loro non aspettavano proprio che accadesse qualcosa del genere, e che ciò che è successo è veramente certo, perché i discepoli, i dodici che erano sulla barca, gridarono. Matteo 14:26 dice che si turbarono. Quella parola, se non ricordo male, è la stessa che Gesù dice ai suoi discepoli in Giovanni 14, di che il loro cuore non sia turbato, abbiate fede in me, dice Gesù, proprio nel momento in cui Gesù li sta lasciando. Perciò loro sono turbati, loro stanno veramente male. Quando vedono camminare sul mare Gesù, che pensano che fosse un fantasma. Matteo dice, si turbarono e dissero, è un fantasma, e dalla paura gridarono. E pensate, la parola per fantasma si riferisce ad un'apparizione, a un spettro immaginario, e nel primo secolo si affermava che gli spiriti della notte producevano disastri. Questa era la superstizione di quel tempo, e in questo caso i discepoli potevano supporre proprio quello. E dalla paura i discepoli gridarono. E pensate, loro stavano remando per 10 ore in mezzo alle onde che si agitavano, nonostante loro erano stanchi, le loro voci forse erano anche stanchi, per poter coordinare il modo in cui andare avanti, loro gridarono del terrore. È una situazione proprio difficile per loro. Ed è possibile che i discepoli videro che la forma che si avvicinava a loro camminando sulle acque assomigliava a Gesù. Ma date le circostanze, loro non avrebbero mai pensato che si trattasse proprio di lui. Dio agisce in modi che noi non conosciamo. Dio viene incontro alle nostre difficoltà nel momento opportuno, in modi che noi non conosciamo. Noi non conosciamo Dio. Non sappiamo come Lui agirà. Ecco perché l'essere un credente è fede. Perché noi seguiamo un Dio che sappiamo com'è, ma non sappiamo in quella determinata situazione come Lui agirà. Però nonostante noi non sappiamo, Lui ci chiama a che cosa? A confidare in Lui. Pensate a questo, qualcosa che abbiamo riflettuto in questo tempo. La cosa che più Dio vuole nella tua vita è che nonostante tutto ciò che ti può succedere, tu confidi in Lui. Tutte le circostanze ti porteranno a che tu non confidi nel suo carattere, nella sua bontà, nella sua compassione, nella sua grazia, nella sua onniscienza, nella sua onnipotenza, nella sua provvidenza. Tutto andrà a attaccare proprio il tuo pensiero di ciò che pensi su Dio. Dio, perché non intervieni in questo momento? Signore, perché questo mi accade a me? Stiamo mettendo in discussione la sua bontà. Ogni pensiero nella sofferenza deve essere ancorato a Cristo, affinché tu possa essere stabile in quel momento. Perché loro stanno vivendo un momento difficile, invece di dire, è Cristo. Sì, perché Lui ha moltiplicato i pani e i pesci ed è in grado anche di camminare sulle acque. Signore, aiutaci. Per noi è facile dire questo perché non siamo in quella circostanza. Noi quando vediamo la nostra prova, quando l'abbiamo superata perché il Signore ci ha liberato da quello, guardiamo indietro e potremo vedere tante cose che avremmo potuto far bene se sapessimo bene il risultato e ciò che veramente stava succedendo. Ma in questo caso loro, in quella circostanza, stanno soffrendo. perché dice che tutti gridarono, non uno, tutti. Questo non fu un caso isolato dove qualcuno dei discepoli ha avuto un'allucinazione. Ma versetto 50 di Marco dice che tutti lo videro e tutti ne furono sconvolti. Anche Giuda, che non credeva proprio in Gesù Cristo. Tutti, nessuno escluso. Ma anche lì vediamo la compassione, la grazia e l'aiuto opportuno del Signore in un momento difficile. Perché Marco dice che subito Gesù parlò loro. Parlò loro. Come ha aiutato i discepoli in quel momento? Non nella circostanza delle onde, in tutto ciò che girava intorno a loro. Non calmando la tempesta, ma parlando loro. La sua parola doveva penetrare nel loro cuore e aiutarli ad affrontare quella situazione così critica dipendendo da lui. E con la stessa prontezza con cui Gesù li mandò dall'altra riva, perché il primo versetto abbiamo visto che Gesù subito li mandò via, con quella stessa prontezza Gesù li rasserena. Subito parlò loro. Su quale verità stai riflettendo nel tuo momento di difficoltà? Su quali versetti ti stanno aiutando a fare quello che non riesci a fare? Stai meditando sulla parola? Stai considerando il tuo peccato e come Dio ti deve revestire, ti deve rimuovere quel peccato per vivere in ubbidienza a Lui in quella determinata circostanza? Cosa stai riflettendo sulla parola di Cristo? Che veramente dà frutto? È importante questo. È importante, soprattutto in una chiesa che ha dei membri. Perché i membri sono stati riconosciuti sulla base di ciò che ciascuno di voi mi avete condiviso a me. Forse ci sono cose che io non so. Dio sa e vede. E Dio vuole rafforzare i membri, ma vuole aiutarli a che cosa? A dipendere da Lui e dalla Sua parola. Perché non è tanto ciò che abbiamo confessato, ciò che è stato fatto, ma adesso il proseguo mostra proprio la fede di ciascuno di noi. Gesù li consola, li incoraggia, li rasserena, perché dice, guardate cosa dice Gesù, coraggio, sono io, non abbiate paura. Dal grido di paura dei discepoli alla voce del Signore che li rasserena e che li deve portare a essere incoraggiati, per quale motivo? Perché Lui è con loro. Perché Lui è con loro. Mi piace questa citazione, le parole di Gesù vanno direttamente a risolvere la paura superstiziosa di loro che credevano di vedere un fantasma. E guardate anche, le parole di Gesù sono molto importanti. Le abbiamo già viste, ma è bello rivederle. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Non gli sta dicendo non avere paura. Quando noi vediamo una circostanza difficile, la prima cosa che forse siamo tendenti a dire è non fare quello. Questo non si fa. Invece Gesù non gli dice prima lo che non devono fare. Perché è impossibile che loro non abbiano paura, perché la stanno avendo. Ma li chiama o li mostra che cosa? Quello che loro possono fare per uscire da quell'avversità che sta toccando il loro cuore. E cosa gli dice? Abbiate coraggio. E poi Per quale motivo devono avere coraggio? Perché te lo dico io, o come tante volte si dice, spero che vada tutto bene, o andrà tutto bene. Non lo sappiamo. Quello è un desiderio. Ma Gesù in questo caso gli sta dicendo coraggio per un motivo ben preciso. Sono io. Il comando che loro devono ubbidire di avere coraggio, e l'avere coraggio sfiderà il loro cuore, perché loro hanno paura, deve essere basato su che cosa? Sul fatto che Gesù è lì presente. Di conseguenza, non abbiate paura. Possiamo pensare anche alla nostra vita, anche personale. Non devo fare questo, non devo fare questo, non devo fare questo, non devo fare questo. No, il punto è esaminare la scrittura per capire cosa devo fare, confidare in che il Signore è in grado di mettermi nella posizione di ubbidire la sua parola. Se io non ubbidisco è peccato, se ubbidisco sto agendo in un modo che l'onora. Quindi quando noi disubbidiamo la parola, quando noi non ubbidiamo un comandamento è peccato. Questo è così. La trasgressione, il peccato è trasgredire la legge. Perciò non ubbidire al Signore è peccato. Anche nella nostra santificazione, quando noi non ubbidiamo al Signore è peccato. E poi cosa vediamo? Quando vediamo il peccato, quando vediamo ciò che non possiamo, confidare in che il Signore è in grado di cambiarci. Cercare un comando che mi aiuta a uscire da quella situazione, basato sulla persona di Cristo che è in grado di cambiarmi, e Lui può fare questo attraverso lo Spirito Santo e la Sua parola, e di conseguenza non dovrò far quello. Stai lottando con un peccato in particolare? Dici, io questo non riesco? Concentrati su ciò che devi fare, non è la risposta. Devi concentrarti su che cosa? Su chi è Dio. È quello che Lui dice che dobbiamo fare per svestirci e rivestirci dalla giustizia. E loro in quel preciso istante, in mezzo a una situazione insopportabile, loro possono dipendere da Lui e loro devono confidare in Lui. È buono che noi vediamo il nostro peccato? Questo è peccato? No, non devo farlo, ma per non far quello io ho bisogno di essere istruito nella parola affinché lo Spirito Santo mi porti a confessare e ravvedermi di quel peccato e vivere quella verità che Dio ci sta comandando. E loro devono aver coraggio, non devono avere paura, perché devono tenere presente che Gesù è presente. Gesù disse loro, io sono. E quando i discepoli sentono queste parole, non hanno dubbi che chi è accanto alla barca è Gesù stesso. Perché l'unico che poteva parlare loro in quel modo era Gesù. Loro sono in mezzo a questa grande difficoltà e ora possono sperimentare come agirà Gesù. Quando scopriamo in mezzo ai nostri conflitti, dice un autore, problemi, difficoltà o tristezza, la presenza di Cristo, le paure, e sperimentiamo anche la presenza di Cristo attraverso la sua paura, la sua parola, le paure scompaiono e la pace rinasce di nuovo. Lui è lì con loro. E quel fatto porta a che loro si calmino. Perché Matteo 14:28 dice che Gesù, mentre si stava avvicinando a loro, 14:28, leggiamo che Pietro gli disse al Signore, gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Guardate, Pietro non ha più quella paura. Ed egli disse, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. E poi sappiamo che Pietro, vedendo il vento forte, aveva paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E possiamo pensare sempre, quando vediamo questo passo, Pietro ha mancato, è venuto meno, però stava facendo qualcosa che nessun uomo ha mai fatto, che mai fatto. E se noi fossimo stati nella situazione di Pietro, forse non l'avremmo neanche chiesto: Signore, fammi camminare sulle acque, perché tra i dodici solo uno ha chiesto questo. E poi Gesù e Pietro, quando furono saliti sulla barca, Matteo dice che il vento si calmò. Quando si calmò il vento? Prima o dopo che i discepoli si tranquillizzassero? Dopo. Prima loro si sono calmati. Non avevano più paura perché avevano confidato in Dio, in Cristo. Nonostante ci fosse tutto quello che stavano vivendo, non era cambiato niente. Dalle parole di Gesù prima e dalle parole dopo, le circostanze erano esattamente le stesse. Che cosa cambiò? Ascoltate bene, la loro prospettiva di vedere Gesù in mezzo a quella situazione. Questo cambiò. Cosa deve cambiare nella tua difficoltà? La circostanza sarebbe molto bella, però Dio vuole cambiare te. E come vuole cambiare te? Portandoti a confidare in Lui per mezzo di ciò che la Sua parola dice. E Gesù adesso è con i discepoli mentre sono in mare. Gesù, Marco 6:51, dice che Gesù salì sulla barca con loro, il vento si calmò. Pensate, è stato sufficiente la presenza del Signore perché si facesse una grande bonanza. Non ha detto al mare: stai zitto, al vento. No, la natura ha risposto secondo ciò che Cristo stava facendo in quel momento. Non sappiamo come è successo questo, forse Gesù ha pronunciato un suo pensiero, ma lo sappiamo. Il fatto è che il mare, il vento, si calmò. E la risposta dei discepoli, dopo che il vento si calmò, è che furono profondamente stupiti in sé stessi. Profondamente stupiti in sé stessi. Perché? Perché dopo o in mezzo alla difficoltà, loro hanno conosciuto qualcosa di più riguardo a Cristo. Ed essi erano profondamente stupiti in se stessi. Perché? Perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito, dice. Perché se loro avessero capito che Lui è il Creatore, non si sarebbero sorpresi che Gesù poteva agire nel modo in cui ha agito. E come sappiamo, questo evento ha portato a loro a conoscere di più la protezione di Cristo, l'autorità di Cristo, la onniscienza di Dio, di Cristo, la onnipresenza di Cristo, la onnipotenza di Cristo e anche la sua consolazione, ma anche, che cosa? La sua direzione. Cosa dovevano fare e pensare? Pensiamo sempre, noi viviamo come pensiamo. E se io non penso biblicamente, vivrò uguale al mondo. Ma quando io penso secondo ciò che è scritto, io sto vivendo secondo la sua volontà. E questo rafforzerà i discepoli. Ha rafforzato la loro fede? E li ha preparati per una futura prova che loro, i discepoli, avrebbero vissuto da lì a poco. Perché dopo che loro sono arrivati dall'altra parte della riva con il Signore sulla barca, dopo aver superato questa prova, Giovanni, al capitolo 6, ci fa vedere di che tutti coloro che volevano farlo diventare re vengono da Gesù e lui, Gesù, inizia a parlare a loro, inizia a insegnare loro. E dopo che i discepoli o questa folla, questi seguaci che lo stavano seguendo per farlo re, arriva un punto che dicono che questo parlare di Gesù è duro, chi può ascoltarlo? E il capitolo 6, versetto 66, dice che da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E Gesù, dopo questo fatto, a chi si rivolgerà? Gesù non fa nulla per caso. Gesù è intenzionale nelle cose che fa. E che cosa fa lui? Guardate il capitolo 6, versetto 67 di Giovanni. Dopo che questi discepoli se ne vanno, si tirano indietro e che volevano farlo diventare re, erano molto entusiasti, Gesù si dirige ai discepoli e gli dice: non volete andarvene anche voi? E Simon Pietro, questo è successo proprio, non sappiamo quanto, ma in un tempo molto breve da ciò che appena hanno vissuto sulla barca. Simon Pietro le rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto, che cosa? Che tu sei il Santo di Dio. Di Dio. Quindi loro hanno sperimentato veramente chi è Gesù. E questa è la cosa che aiuta noi a considerare che possiamo conoscere tanto la Bibbia, possiamo conoscere tanti versetti, tanti passi, tante verità, però Dio si serve di quelle prove per prendere quella verità che tu e io conosciamo così bene, per sperimentarla e conoscere veramente come Lui agisce. Davide conosceva tanto del Signore, infatti lo vediamo dai Salmi, però lui sperimentava bene quella verità quando lui era perseguitato da Saul. Lì vedeva come il Signore lo proteggeva, come lo consolava, come lo sosteneva, e lo stesso accade con noi. Possiamo conoscere tanto la verità, tanti versetti, però Dio ci deve far anche sperimentare proprio quella verità che noi conosciamo nella nostra mente e che dobbiamo mettere in pratica.